Allora, 105.250 Radio Blackout. Un saluto a chi ci ha preceduto, Radio Onda d'Urto di Brescia e ancora prima Radio Ciroma di Cosenza e ancora prima Radio Onda Rossa da Roma. Andiamo noi a concludere questa esperienza di assemblea radiofonica tra quattro radio dislocati in diversi luoghi della penisola.
E avete ascoltato gli interventi che sono arrivati un po' dappertutto, una cosa molto stimolante dal punto di vista della riflessione. E noi quindi vi invitiamo a telefonare al numero romano che poi
06 49 17 50, da lì ci girano poi le chiamate,
potentissimi
quindi.
Mezzi,
e poi potete sempre usare, se volete intervenire invece con messaggi SMS, il 346 66 73 263.
Avevamo stabilito insieme ai compagni e le compagne delle altre radio alcuni punti che vi giriamo per stimolare la discussione e il dibattito.
Assolutamente, sicuramente una delle riflessioni che coinvolgeva tutte le radio è il ruolo della libera informazione. Ma insomma, gli interrogativi sono tanti, come i singoli stanno affrontando l'emergenza, se ci sono reti di solidarietà auto-organizzate, come possono agire politicamente, cosa significa fare politica in questo momento, come convivere con la repressione e la compressione della libertà. E ancora, la visibilità delle vittime sanitarie e la censura delle vittime sociali, al di là del conteggio dei morti, come vengono selezionati i dati della propaganda di regime? Microfoni aperti dunque per intervenire su questi e anche su un'altra riflessione che volevamo portarvi, un po' più forse filosofica. Riflessione che abbiamo ripreso da un'intervista a Francesco Benozzo. Professore associato dell'Università di Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, settore scientifico. Intervista che potete trovare sul blog comedonquixote.org e da cui andiamo a prendere questa riflessione. Siamo di fronte a delle prove generali di soggiogamento delle popolazioni fondate su una visione scientocentrica della realtà, ma la scienza è una narrazione che consiste essenzialmente nell'arte del dubbio sulla verità e su ogni verità. Oggi invece assistiamo a una scienza a reti unificate che finge o ritiene di essere portatrice di un'unica verità. Cosa ne pensate? Allora, mentre arriva la prima telefonata, vado a leggere ancora un messaggio. Ciao, le reti di solidarietà sono degli strumenti indispensabili di sopravvivenza in molti casi, ma ridurle al distribuire cibo dovrebbe porre dei grossi interrogativi, ben più ampi di prima. Ma a parte questo, la questione principale invece è che sollazzarsi su come si riesce ad auto-organizzarsi, come si pensa a fare repressione, a ripensare le forme di conflitto. In Italia, come in tutto il globo, rivolte in carcere e saccheggi hanno messo pressione ai governi e le frange cosiddette militanti, che fanno oltre a ridistribuire la propria capacità in cucina recuperando cibo di scarto? Non è una polemica, vuole essere l'inizio di una consapevolezza da cui cercare di partire.
E siamo in onda con la prima telefonata, intanto se ci senti.
Eccoci qua, sei in diretta sui 105.250. Ci senti?
Pronto?
Eccoci. Eccoci. Ciao, buongiorno.
Pronto, non si sente niente.
Noi ti sentiamo?
No,
no, però tu non ci senti.
Pronto?
Non ci senti? Allora cerchiamo di recuperarla tra un secondo.
Ah sì.
Allora invito l'ascoltatrice che ci ha chiamato prima a riconnettersi, c'è stato un cambio di telefono, eccoci qua.
Eccoci di nuovo in diretta, ci senti adesso?
Sì, adesso io mi sento, spero che mi sentite anche voi, prima non so
come
succede. Perfetto, niente, io sono un po' perplessa, nel senso che mi sta sento parlare ovviamente con preoccupazione tutte queste cose, persone che non sanno come campare, emergenza sanitaria. Però sento poco mettere in discussione che cos'è che possa aver portato a questa situazione. Che cos'è che ha portato a questa situazione, secondo me e secondo molti studiosi? Una situazione insostenibile da un punto di vista ambiente e corpi. Praticamente io parto sempre dal punto di vista, uso la frase di un mio amico in questo caso, che la salute è il risultato della libertà, della somma delle manifestazioni della vita. Ci si accede semplicemente vivendo una vita completa, quindi è il risultato dell'assenza di sfruttamento e di condizionamenti sociali, fisici e mentali. Mentre attualmente, quando si parla di salute, si collega la salute sempre, ma già prima dell'epidemia e quindi adesso con l'epidemia e la paura, a quello che è l'assistenza sanitaria. Ora, l'emergenza sanitaria esiste, è giusto parlarne, però qua rischiamo di dare un, concentrandoci solo su questo punto, di favorire ancora di più tutti i meccanismi che hanno causato la situazione attuale, perché lo stiamo vedendo, tutti sono, investono le loro speranze e le loro aspettative in nuove vaccinazioni, in servizi sanitari e medicina che funzioni, e diciamo la gente comune in un, in servizi, chiamiamoli servizi, in strutture di controllo che facciano funzionare bene la struttura sanitaria, per cui questo mi sta lasciando molto molto perplessa. Mi sembra che per quanto appunto le tematiche che si affrontano siano importanti, si stia purtroppo in una barca che sta facendo acqua da tutte le parti e si continuano a, a mettere stracci nei buchi e a pensare di tirarci fuori da questa cosa utilizzando gli stessi paradigmi e gli stessi metodi che ci hanno portato fino a questo punto.
Bene, rilanciamo quindi questo intervento, sì, lasciamo libertà di parola a tutte e tutti.
Sì, una cosa soltanto ancora, direi che di guardare cosa stanno facendo anche i poteri forti, qua non è questione di essere complottisti, però cioè chi in questo momento sta lavorando a questa crisi mondiale, sta dando le soluzioni, sono le fondazioni di Bill e Melinda Gates, c'è il John Hopkins Institute, il gruppo Google, sono questi che si stanno occupando della cosa e che probabilmente daranno le direttive per il futuro. E quindi se invece cambiamo un attimino il focus è vedere come mai i nostri corpi non sono pronti, se l'ambiente non è adatto perché è pieno di virus che i nostri corpi non sono in grado di reggere, cerchiamo di focalizzarci anche lì, perché se no finiamo in preda di questa trappola, perché io penso che sia una grande trappola che sta proiettando l'umanità verso un'epoca transumanista, perché anche il potenziamento del sistema immunitario con dei virus addirittura finti, artificiali, possiamo vederlo con un'ottica transumanista. Per me queste cose sono importanti e dovrebbero essere perlomeno dibattute. Poi parliamo anche di tutto il resto, è legittimo, ok?
Grazie per il tuo intervento. Un saluto,
ciao, grazie.
Allora, arrivano anche altri messaggi che riprendono quelli, quello che abbiamo letto precedentemente. Chi scrive: trovo triste e allucinata questa contrapposizione tra solidarietà auto-organizzata e ipotetici ruoli di avanguardia. E ancora ci scrivono: una triste verità che ora più che in altri momenti si evidenzia è che le orecchie di molte persone restano sorde, lasciando alle bocche della politica mondiale di appropriarsi ancora una volta della non ragione e permettendo in maniera occulta di fare propaganda politica esclusivamente per i propri poteri, economici soprattutto. Gli stessi che non hanno coraggio di ascoltare le voci dei popoli consapevoli dei loro errori. Errori, scusate. Allora, un'altra telefonata. Sei in linea, ciao.
Ciao, sono Maria, tutti mi conoscono, credo, almeno a Torino, e volevo intervenire sul merito della domanda che avete posto nell'incipit della diretta da Torino.
Ottimo.
Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo.
Ah, perfetto, scusate, ma non ho il rimando. Nell'incipit della domanda che avete posto all'inizio della diretta di Torino, rispetto alla scienza e all'utilizzo da parte del potere nei confronti della scienza, con la bella citazione che dice che la scienza in quanto tale si fonda sul dubbio, e non soltanto si fonda sul dubbio, si fonda sulla costante verificabilità, no? degli asserti, mentre qui stiamo viaggiando fra maree di esperti. L'esperto è una figura particolare, è una figura che è stata costruita a tavolino per essere investita di un'autorevolezza assoluta. Non a caso in queste settimane a reti quasi unificate si alternano preti, il Papa e
Oh, che peccato. E noi è caduta la linea. Ti invitiamo assolutamente a ricontattarci per completare questo interessante discorso. Sentiamo, eccoti qua. Okay. È arrivata un'altra telefonata. Buongiorno, ciao.
Ciao, chiamo dal Lago di Garda, vi ascoltavo tramite Radio Onda d'Urto. Mi collego agli ultimi due interventi, ottimo il penultimo, però riprendo dall'ultimo che parlava della figura degli esperti. Allora, attenzione a questi esperti, perché anche quando dicono cose vere, sono vere dentro la loro disciplina, ma nella realtà poi cominciano a essere non così vere. Faccio un esempio velocissimo: gli stessi diritti umani sono veri dentro il diritto, ma nella realtà, cioè alla luce di tutte le discipline, sono retorici fino al falso, perché le motivazioni che sottendono i diritti umani sono spesso trasversali ad altri viventi. E qui veniamo alle zoonosi e al discorso precedente di cui non si parla. Cioè, il nostro problema adesso, e di cui anche Radio Onda d'Urto e probabilmente anche voi, anche l'altra radio che ho sentito, e ne parlate poco, è il fatto che la zoonosi è stata determinata dalla zootecnia, che ha distrutto la biodiversità, per cui c'è stato il contatto con questi virus delle foreste, e adesso siamo in questo programma qui che è tutto zootecnico. E il problema di cui non si parla sono i fondi del ministro Bellanova, che dà ancora di più alla zootecnia, allo specismo, che condivide con l'oppressione capitalista il fattore comune dominio. E quindi, se noi vogliamo uscire da questo, dobbiamo cominciare un po' a parlare di queste cose, smettere del tutto di comprare prodotti animali, perché ogni volta che compriamo un prodotto animale stiamo finanziando lo specismo, l'odio, la guerra. E qua sì, si può parlare di retorica della guerra, non di retorica, perché è una guerra che noi stiamo facendo contro la biosfera, e lo dicono tutti i veri, adesso sì, i veri esperti di clima e di giustizia climatica, dicono che la biosfera è sotto assedio. L'ha detto il Nobel e Giorgi a Brescia davanti ai 15.000 di Fridays for Future, e non solo lui ovviamente, gli ultimi tre Nobel per la pace, cioè non gli ultimi tre ma tre Nobel recenti, sono stati dati da ambientalisti. E se viene dato un Nobel per la pace significa che c'è una guerra. Infatti c'è una guerra, perché solo il 4% di altri animali terrestri è libero attualmente, gli altri noi li opprimiamo. Però che succede? Ad esempio Onda d'Urto, nonostante sia degli spazi autorevolissimi e eccellenti a queste istanze, però c'è tutta una retorica poi dove non ci si fa scrupolo di andare a uccidere altri animali. Cioè, magari essendo in guerra, come Che Guevara all'estremo ammazzò il cavallo, anche loro dopo le lotte si mangiano la mortadella, tutto quello che è, fanno le grigliate, ed è sbagliatissimo. Cioè, bisogna svegliarsi in questo senso qui e lottare contro tutti i domini inopportuni. E finché tra l'altro, e se finisco con questo, stanno facendo, oltre ai fondi sporchi del ministro Bellanova, stanno facendo anche le pubblicità ingannevoli. C'è tutta la retorica dei beni di prima necessità. Ma quale prima necessità? Questi sono del tutto inutili e dannosi, perché uccidono di fame, di clima e di malattie il latte, la carne e tutti i prodotti di origine animale. Non sono assolutamente necessari, sono superflui e sono dannosi. Quindi cominciamo a parlare un po' di verità. Parmigiano Reggiano, il presidente del consorzio, va a dire che non possono mancare in casa, dove noi dobbiamo restare in casa, questi prodotti. È un falso, e noi ci beviamo tutte queste pubblicità che sono false. Io tra l'altro vi saluto con questo, e domani mattina pubblico un articolo nel blog su Oggi Treviso in cui parlo proprio di questo, e che è un falso. Dobbiamo lottare anche contro queste pubblicità ingannevoli. Grazie del vostro spazio e buona giornata, buon proseguimento.
Grazie a te per il tuo contributo. No, e a proposito di questo ci scrivono: ma davvero c'è bisogno di mad doctors transumanisti? Non basta il drammatico sfruttamento degli animali non umani operata dal capitale a spiegare la diffusione del virus? Direi un ascoltatore assolutamente d'accordo. Ci segnalano i canali un po' bassi delle telefonate.
Proviamo ad alzarle.
Vi segnalo i detenuti della Dozza, non si sa in quanti né in che sezione, Dozza, quindi siamo a Bologna, sono entrati oggi in sciopero della fame e della sete, perché ricordiamolo, nonostante vengano segnalati sempre più casi di Covid-19 all'interno delle carceri, le carceri continuano a essere sovraffollate. E poi ancora ci scrivono: ci vuole un cambio di passo anche da parte dei movimenti. Credo che l'assemblea di oggi abbia messo in risalto come la platea di persone da raggiungere sia ben più ampia del cosiddetto giro di compagni e come la controinformazione sia in questo momento fondamentale per capire cosa sta accadendo.
E adesso abbiamo un'altra telefonata in diretta. Intanto dici se ci senti.
Sì, vi sento, voi mi sentite?
Anche noi ti sentiamo forte e chiaro, vai allora.
Perfetto, grazie. Niente, io volevo parlare, visto che questa trasmissione penso sia trasmessa su Torino, no? E volevo parlare dell'assemblea che è in fase di formazione, però in realtà è già nata, si chiama Assemblea Non Paghiamo la Crisi, Unite e Uniti nella Lotta, diciamo UNIT con l'asterisco. Niente, questa assemblea ci siamo già trovati due volte in teleconferenza, era molto partecipata, eravamo circa una quarantina tra lavoratori, lavoratrici, disoccupati, disoccupati, studenti. Diciamo i lavoratori e le lavoratrici appartenenti alcuni anche a varie organizzazioni sindacali di base. È stata molto interessante, molto sostenuta e partecipata e sono uscite già delle proposte e delle attività che stiamo svolgendo in queste settimane. Diciamo che l'idea centrale di questa assemblea è preparare una risposta immediata alle situazioni di crisi, di difficoltà. Diciamo si è parlato anche di reddito, ma si è parlato soprattutto delle situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro e anche già dal nome si capisce che è ovvio che va anche oltre la situazione emergenziale di oggi, diciamo va sul lungo periodo, per cui quello che vogliamo fare attraverso anche controinformazione e produzione di materiale informativo, come stavate parlando prima, è sicuramente stimolare l'auto-organizzazione degli operai, dei lavoratori e delle lavoratrici. Inoltre stimolare il protagonismo dei lavoratori anche attraverso una mappatura di tutte le situazioni di lotta e non solo, anche le situazioni di rabbia, di difficoltà nei vari luoghi di lavoro della nostra zona. Quindi a breve uscirà un questionario, anzi è già uscito su alcune pagine, ad esempio su quella Da soli vince il padrone. Questo questionario permetterà proprio di mappare le varie situazioni lavorative in Piemonte. Poi si è parlato anche di creare una camera del lavoro, quindi come un luogo anche fisico di incontro tra lavoratori per organizzarsi, e verrà presentato anche un vademecum, diciamo con cose da fare, cose da non fare, ma principalmente per stimolare, appunto, come dicevo prima, l'auto-organizzazione, quindi rispondere alle situazioni di grave pericolo in cui i padroni ci stanno mettendo. Rispondere con le armi per adesso a nostra disposizione, ma insomma per organizzarci anche sul lungo periodo, ecco. Quindi volevo rilanciare questa assemblea che secondo me è una novità molto importante, molto bella, che si sta creando a Torino e non solo, anche in varie altre zone del Piemonte.
Questa è una faccenda assolutamente interessante e vi consigliamo di seguire la pagina Da soli vince il padrone. Questa secondo me è un'iniziativa assolutamente meritevole e noi ti ringraziamo per questo tuo contributo.
È un'assemblea che coinvolge, scusami, solo quindi il territorio... Chiedo scusa, ero senza microfono. È un'assemblea che coinvolge quindi solo il territorio locale torinese o, visto che in questo momento si svolge in maniera virtuale, è un po' più ampia?
Ma allora, diciamo che si parla principalmente di questioni, diciamo, territoriali, no? Quindi sì, torinese, ma non solo, diciamo tutto il Piemonte. Ci sono anche persone da Alessandria, da Biella, io per esempio sono da Ivrea. Diciamo è principalmente territoriale in questo senso, però diciamo che se qualcuno fosse interessato abbiamo già dato in passato un numero di telefono da contattare
nel caso ci si volesse, diciamo, ci volesse partecipare a questa assemblea, se volete lo posso dare anche qui.
Certo, certo. Rilanciamolo.
Va bene, allora nel caso potete scrivere questo numero. Allora, il 349-540-7584.
Senti, arriva un messaggio che forse può essere azzeccato, leggertelo prima che tu concluda questo collegamento. C'è qualcuno, ci chiedono, che ha idea di quali sono le attività produttive non essenziali che sono state aperte a Torino e Interland, con quale flusso di persone a muoversi costretto a farlo? C'è qualcuno in ascolto che possa raccontare di un settore lavorativo in cui lavora e quali sono state le forme di ricatto per non rimanere a casa? Avete raccolto testimonianze in tal senso già?
Ma allora, sicuramente abbiamo raccolto le testimonianze dei partecipanti dell'assemblea, che in molti hanno continuato a lavorare anche direttamente non da casa ma proprio sul posto di lavoro, ad esempio di call center, che qui su Ivrea per esempio in Comdata è andata avanti per più di 2 settimane oltre il famoso decreto in cui si parlava di chiudere. Adesso è chiusa per via dei vari contagi all'interno dell'azienda. Si tratta di call center commerciali, anche outbound, per cui sicuramente attività non necessarie, non indispensabili almeno. Poi sì, sicuramente stiamo raccogliendo varie informazioni in questi giorni attraverso il questionario, e appena ci sarà un po' di cose da socializzare sicuramente lo faremo attraverso una nuova pagina Facebook, per cui direi di seguire quella.
Direi anche attraverso gli open mic di Radio Blackout, te lo ricordiamo, tutti i giorni si va in onda, quindi contribuite anche voi alla nostra controinformazione.
Volentieri.
Grazie. Ti ringraziamo.
Per la possibilità.
Ciao, ciao. E allora arrivano ancora messaggi che ci scrivono. E sicuramente questo dibattito evidentemente sulle forme di resistenza interessa tanti e tante, sicuramente è necessario, scrivono, andare oltre alle raccolte alimentari. Il conflitto ora torna a riguardare aspetti semplici di base: la fame, la casa, le libertà di base sono contro il controllo soffocante che niente a che vedere coi virus. Oltre a fare controinformazione, possiamo sostenere le reti di scioperi degli affitti, di scioperi del lavoro, supporto contro la repressione, che ora pesa visibilmente su tutto, invece di distribuire cibo, condividere informazioni su come procurarselo da sé e insieme, eccetera, eccetera.
E siamo riusciti, dovremmo essere riusciti a recuperare la telefonata di prima di Maria.
Ci senti? Ah, scusa.
Sì.
Ecco, dicevo, siamo riusciti a recuperare la tua telefonata e allora...
Era caduta la linea quasi all'inizio, quindi direi che visto che...
Sì, avevo fatto una lunga chiacchierata con il mio compagno, senza che ne se ne accorgesse nessuno. Vabbè, ci riprovo cercando di essere sintetica. A me è piaciuta molto la... Pronto?
Noi ci siamo, ti sentiamo.
Ok, ok. Allora, a me è piaciuta molto l'incipit... Della diretta che avete fatto oggi di questa assemblea radiofonica, la citazione dalla quale siete partiti, che avete offerto anche come suggestione per una riflessione. E dal mio punto di vista in questo momento è estremamente importante avere le idee chiare su quanto la gente sia sottoposta a una sorta di dittatura dell'esperto. L'esperto assurdo a figura la cui autorità è conferita dall'altare della scienza. In realtà, come giustamente dicevate voi in quell'incipit, la scienza è essenzialmente dubbio, continua verificabilità, continua possibilità di mettere in discussione i propri risultati e i propri presupposti. Addirittura si presuppone che la scienza si sottoponga al principio di falsificazione. Dobbiamo dimostrare che non è falso quell'assunto dal quale noi stiamo partendo, mentre in realtà esiste un atteggiamento che è quello scientista, che deifica la scienza e soprattutto la figura dell'esperto in maniera tale da giustificare qualsiasi provvedimento venga effettuato in queste settimane senza che ci sia possibilità di critica da nessun punto di vista. Quindi dal mio punto di vista in questo momento è estremamente importante che noi riusciamo a recuperare dei passaggi importanti. Il passaggio importante è che qualsiasi acquisizione scientifica sia sottoposta alle regole dello Stato e del capitale e da questa orientata. Noi dobbiamo avere la capacità di recuperare la recuperare o addirittura acquisire, perché in alcuni casi mai c'è stata la possibilità di verifica e di controllo su quali sono le scelte in maniera di ricerca. Oggi la ricerca viene orientata dalla logica del profitto. Si sceglie di fare ricerca per un farmaco piuttosto che per un altro soltanto se sono scadute le royalties di quello precedente, altrimenti la ricerca rimane bloccata per decenni. È il caso di tutta la ricerca per quello che riguarda le malattie dell'apparato polmonare, che sono oggi al centro dell'attenzione di tutti vista l'epidemia in corso, e sarebbe da interrogarsi se fossero stati fatti degli investimenti su questo terreno, come sarebbero le cose oggi. Ovviamente non possiamo avere una risposta, ma la necessità di orientare, di decidere collettivamente quali sono le ricerche che ci interessano e quelle che non ci interessano, tenendo conto che il motore principale della ricerca oggi è la ricerca orientata all'utilizzo in campo militare, all'utilizzo in campo della difesa, l'utilizzo nel campo della guerra. E contrastare contemporaneamente questi due orientamenti è un passaggio fondamentale, per, come dire, diventare noi stessi capaci di capire che cosa ci serve. Noi possiamo non capire niente di virus, di contagi, di statistiche, questo tutto sommato non è importante, però acquisire la capacità politica di orientare la ricerca è un passaggio assolutamente fondamentale, che demolisce la figura dell'esperto e riporta nelle mani di chi ha interesse alla propria salute e alla salute dei propri cari la facoltà decisionale. Questo dal mio punto di vista è il primo passaggio, ma è anche un passaggio che smonta tutte le teorie del complotto. Il complotto è il maggior nemico della possibilità di intervento politico. Quando si pensa che ci sia un grande complotto, un enorme nemico invisibile, che qualsiasi computazione del complotto faccia parte del complotto stesso, si diventa piccoli, impotenti, rancorosi, incapaci di sviluppare attività ed azione politica. Se c'è il grande complotto, e se questo complotto è il Moloch, noi non siamo assolutamente capaci di intervenire, non siamo assolutamente capaci di modificare il mondo nel quale ci ritroviamo e siamo obbligati a vivere. Le teorie del complotto favoriscono il potere, lo rendono più forte. Non a caso, voglio dire, uno come Donald Trump è stato eletto grazie a una gigantesca teoria del complotto. Complottisti sono tutti i maggiori esponenti dell'estrema destra di governo oggi al potere a livello mondiale. Questo dovrebbe, come dire, darci dei segnali su questa questione. Mentre invece la capacità di essere critici e di condividere la capacità della critica all'interno degli ambiti sociali dai quali proveniamo, i cui interessi sono diversi da quelli di chi comanda e di chi sfrutta le nostre vite, è un punto di partenza assolutamente necessario. Poi, rispetto alla questione che era stata posta dal messaggio sulla solidarietà, personalmente non mi fa schifo chi porta un pacco di pasta al vicino di casa, chi si organizza a livello di vicinato, chi, come dire, attua questo tipo di solidarietà, ma bisogna fare un passo in avanti, e il passo in avanti è quello di passare dalla solidarietà al mutuo appoggio.
Ma infatti non mi sembra che il messaggio dicesse che facevano schifo, diceva che bisogna fare un passo in più.
No, lo diceva assolutamente, io stavo volendo, come dire, per enfasi retorica forse ho un po' esagerato. Sono d'accordo, il messaggio non lo diceva, però si tratta, in qualche modo, io voglio cogliere quanto di positivo c'era in quel messaggio, e per quanto mi riguarda sono convinta che passare, come dire, dalla solidarietà al mutuo appoggio è estremamente importante, perché il mutuo appoggio è quello che ti consente di auto-organizzarti in maniera reciproca, e quello di costruire anche percorsi di lotta. Io ho sentito in queste dirette un po' di gente che parlava di quanti sono messi al lavoro e sono sottoposti a ricatto. Mutuo appoggio e anche costruire delle reti che anche da un punto di vista informativo, della pressione, siano in grado di denunciare quanto succede, anche al di là della capacità che i singoli ricattati sul posto di lavoro riescono a mettere in campo per renderli più forti, per rendere più forte la loro la loro capacità di auto-organizzazione. Dopodomani il governo deciderà, dopodomani o il giorno dopo deciderà una ulteriore apertura delle attività produttive, mentre ci tiene chiusi in casa con 200 metri per fare nemmeno il giro dell'isolato di Barriera di Milano dove vivo io. E allora a questo punto, come dire, l'arma dello sciopero, l'arma del sostegno collettivo diventa assolutamente fondamentale, e per farla bisogna dare sostegno a chi si trova contemporaneamente sotto il ricatto del lavoro e sotto il ricatto della salute.
Assolutamente. Ti ringraziamo Maria, lasciamo spazio, ultimi 5 minuti dell'assemblea.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Allora, arrivano ancora tanti messaggi, andiamo a leggerne alcuni, tutti quelli che possiamo, e vediamo tutta la sperimentazione animale che è stata fatta e che oggi si intensifica in nome del culto centista e grazie alle orecchie sorde di quasi tutti. È bello vedere che almeno il selvatico in assenza umana ha ripreso spazio. E poi ancora un saluto a PHC, operaio che ha continuato a lavorare e che si è beccato il Covid-19, un ascoltatore fedele di Radio Blackout. A lui il nostro abbraccio.
E siamo in diretta con un'altra telefonata, ci senti?
Sì, ciao, grazie per la diretta. Dunque io volevo dire due cose proprio, no, sul tema dell'informazione, perché mi sembra che tante cose dette hanno toccato questo punto. In un primo passaggio, forse quello di apertura, si nominava di questa scienza a reti unificate. Ho capito chiaramente ovviamente il riferimento, mi sembra molto corretto, ma penso che le reti unificate siano l'aspetto poi problematico, perché poi in realtà la figura dell'esperto di cui parlava anche l'ultimo intervento è una figura di potere costruita ovviamente da smontare e da attaccare, perché è soltanto un altro nome, un altro vestito che si mette chi vuole comandare. Però non dobbiamo fare l'errore invece di credere che davvero la scienza è quella cosa che parla a reti unificate, che fa sempre l'interesse del potere. Quella è senz'altro la scienza che ci viene proposta, quella che ci propinano è indubbiamente quella. Diverso però invece è il tema dell'analisi del metodo, no? Il metodo del dubbio, quella parte lì invece secondo me ci appartiene, deve essere un qualcosa che ci guida, quindi distinguerei i due aspetti. E secondo me questo è un ruolo che l'informazione dal basso può giocarsi, non necessariamente questa deve essere la lettura, capisco lo spunto, però anche invece lo smontare l'uso mistificatorio che ne fa il potere, questo sì, questo si può fare. A proposito di informazione, sempre, scusate, mi ricollego ad altre cose dette, come Don Quixote, regà, Enzio De Rosso, De Rosso Bruni, se possiamo mandarli nella monnezza che meritano, secondo me è opportuno distinguere le proprie fonti, appunto per quello che diceva anche l'ultimo intervento sulle teorie del complotto. Questa roba non ci appartiene, non fa senz'altro il gioco nostro. Un'ultima cosa, io la voglio dire perché sono rimasto francamente sconcertato dalla prima telefonata che diceva sostanzialmente che ogni cura, ma capisco il problema del medicalismo, lo capisco perfettamente, cioè del dire che non si parla di qualità della vita, che senso ha parlare delle malattie? Dopodiché dire che allora se uno si prende un vaccino sta facendo un progetto transumanista di distruzione dell'uomo, regà, regoliamoci, perché nel senso, ma allora possiamo anche dire che se uno cerca di spremere i carboidrati dalla pasta anche questo è un progetto transumanista? Io sinceramente non capisco come questo possa essere un argomento accettabile in un'ottica che penso sia la mia, che è quella che è di dare una vita degna alle persone e non di raggiungere un ideale di umanità che secondo me è astratta e non ha nulla a che fare con la felicità della nostra vita.
Assolutamente chiarissimo. Adesso chiaramente da questo punto di vista secondo me siamo su polemiche tra virgolette, almeno insomma discussioni di lungo corso e difficile da affrontare nei due minuti che ci rimangono, anche per quanto riguarda la scelta delle fonti. A quanto pare esiste un problema di pubblicazione qui in questo paese, almeno di chi sostiene determinate idee sulla pandemia, e che quindi probabilmente questa questi anche non come dire, informandosi a loro volta, pubblicano su blog che in effetti non meriterebbero dello spazio, ma per andarsi a recuperare l'articolo, tant'è che ci siamo dovuti, come dire, contaminare un po' anche noi, e questo chiaramente non fa piacere, ma non ci fa piacere neanche quando recuperiamo le informazioni dai media mainstream, ovviamente, però è una questione di dove riusciamo a trovare in certi casi quello che ci interessa comunicare, secondo me.
Mi faccio spunto... da paragone, ma ovviamente ognuno ha la sua.
Comunque, grazie per essere intervenuto.
Un saluto, ciao. E allora, sono arrivate anche un paio di chiamate sul mobile di Radio Blackout per intervenire in diretta, quindi vi ricordo ancora una volta che dovete passare dallo 06 49 17 50, ma
che siamo,
ahimè,
agli sgocciolissimi,
siamo agli sgoccioli, quindi rapidissimi.
Nel frattempo qualcuno giustamente ci fa come dire, ci fa capire che la prima caduta di la prima diretta con Maria era caduta al pronunciamento della parola Papa, e in effetti Maria non l'ha ripetuta nella seconda ed è rimasta in linea.
Allora, direi forse l'ultima diretta per questa assemblea radiofonica. Ciao, sei con noi.
Ciao, ciao. Allora, io volevo prima di tutto dire una cosa alla telefonata, cioè alla persona che ha telefonato dicendo che la scienza era è orientata al profitto. Però parlava invece di dare finanziamenti alla ricerca e quant'altro. Allora, volevo dire che la ricerca, diciamo che fa parte della ricerca scientifica, quindi secondo me anche la ricerca è orientata al profitto, anche perché ultimamente è successa una cosa, è stato praticamente denunciato un ricercatore che si chiama Stefano Montanari, che tra l'altro è marito di Antonietta Gatti, sono due ricercatori, due nanopatologi. E, tra l'altro, lei aveva fatto anche le ricerche sui tumori e le malformazioni dovute al poligono di Quirra in Sardegna, ed ha testimoniato nel processo. E invece praticamente questo nanopatologo Montanari è stato denunciato, ma è stato perseguitato da molto tempo, ammutolito, perché ha osato porre dei dubbi, diciamo, su questo virus e su come è stato affrontato. E quindi, niente, secondo me la scienza, quindi anche la ricerca, così, è sempre stata legata alla politica. E non capisco come mai, visto che nessuno è medico tra di noi, nessuno però non è neanche giurista, nessuno è statista, nessuno è psicologo e nessuno è economo, però diciamo, in questo ambiente antagonista dove cerchiamo di criticare un po' quello che sta succedendo, l'unica scienza che non si critica è quella medica. Come non, appunto, non siamo medici, ma non siamo neanche tutto il resto, e quindi io dico, perché non dare spazio anche a molti medici che si sono espressi, diciamo, non in linea con le scelte della medicina ufficiale, e li si taccia come complottisti. Questa è una, diciamo, un auspicio per il momento, magari, di cercare di ascoltare anche questo e criticare anche questo.
Assolutamente, ricordiamo anche, diciamo, che le voci contro da parte dei medici sono messe a tacere, rischio radiazione dell'albo.
Sì, esattamente. Infatti ce ne sono molto pochi che parlano, e la maggior parte sono pensionati, perché ovviamente non rischiano più niente. Però in realtà ce ne sono molti che hanno un approccio diverso, cioè ma semplicemente magari è... non è così farmacologico e assistenziale come la medicina ufficiale, ma è orientato su un miglioramento degli stili di vita cioè tutto quello che un individuo consapevole dovrebbe fare, però ovviamente l'individuo consapevole non è funzionale al sistema, evidentemente.
Ti ringraziamo per questo intervento e direi che con la tua diretta chiudiamo questa assemblea. Un saluto.
Grazie, ciao.
Ciao. E chiudiamo questa assemblea, non prima almeno di andare a dar lettura di alcuni dei messaggi. Il primo, non vi piace come Don Chisciotte, l'intervista di Benozzo la potete trovare sul sito, ottimo, Libri e Parole.
E questo già ci come prima dicevamo, appunto, c'è una questione di censura e di radiazione anche nel caso dei medici. Purtroppo a volte c'è qualcuno, insomma, che dà spazio, che non è, sono personaggi con cui noi condividiamo assolutamente nulla, anche perché spazio su Radio Blackout per Rosso Bruni non che ne è, non sarà mai, però lì l'abbiamo recuperata.
Eh sì, perché appunto andando a rivedere ancora da Benozzo, in cui gli chiedono qualcosa sul fatto che lui in alcune interviste abbia parlato di finta pandemia, ribadisce sì, in alcune interviste all'estero, perché in Italia a quanto pare non si può. E ancora non so se ci sono qua, continuano a piovere, anche è arrivato anche un messaggio audio sul WhatsApp della radio che insomma teniamo eventualmente lì per Open Mic di lunedì. E poi ancora
Continua questa polemica, che però insomma è una polemica antica, recente e antica, sulle questioni di cosa si può definire come transumanesimo e che cosa no. Non voglio però e non posso in questo momento ridurla più di tanto, e naturalmente ci si continuerà a confrontare su questi argomenti.
E poi ci chiedono se abbiamo fatto riferimento alla vicenda dei dormitori a Torino. Sì, una faccenda peculiare del nostro territorio probabilmente, o almeno uscita fuori in questo territorio, cioè della situazione esplosiva all'interno dei dormitori, dove sono stati registrati dei casi di Covid, ma comunque nulla è stato messo in sicurezza né per gli ospiti né per chi ci lavora. Sicuramente torneremo a parlare di questo importante argomento durante la settimana negli spazi di Open Mic.
E noi vi ringraziamo per aver tenuto durissimo dalle 10 all'una e fischia. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che anche di Torino, ma anche da Cosenza, da Roma, da Brescia e tutte quelle che si sono connessi e connesse da ovunque. Radio Onda d'Urto, Radio Onda Rossa e Radio Ciroma, vi lasciamo in ottime mani. Le dirette su Blackout naturalmente non si stoppano, e alla prossima.
Tra pochissimo Overjoy. Ciao ciao.